Buongiorno a tutti, dovrebbero ben trovati a Parliamo di Cultura con la lettera enciclica Redemptoris Mater, di cui abbiamo cominciato la volta passata, il secondo capitolo dedicato alla Madre di Dio al centro della Chiesa in cammino, e abbiamo già visto come in realtà si stia approfondendo il legame. A proposito proprio di cultura mariana, all'interno della lettera enciclica tra Maria e la vita della Chiesa. Siamo al numero 26. E abbiamo già ricordato la volta scorsa come in realtà Maria sia già parte integrante della vita della Chiesa primitiva fin dall'inizio. Lo dice anche appunto il numero 26. Quando dice che nel momento in cui gli apostoli si radunano per la preghiera nel cenacolo in attesa dello Spirito Santo, sin da quel momento inizia anche quel cammino di fede, il pellegrinaggio della Chiesa attraverso la storia degli uomini e dei popoli. Si sa che all'inizio di questo cammino è presente Maria, che vediamo in mezzo agli apostoli, implorante con le sue preghiere il dono dello Spirito. È un punto importante perché ci fa vedere come per l'appunto Maria sia sempre, diciamo, fin dall'inizio accanto alla fondazione della Chiesa. Non è qualcosa che è stata aggiunta in un secondo momento, ma per l'appunto fa parte non soltanto della vita degli apostoli, nel senso che seguiva naturalmente la predicazione di Gesù, ma abbiamo sottolineato la volta scorsa il ruolo di intercessione, di mediazione che svolgeva fin dalle nozze di Cana, ma per l'appunto arriva poi fino all'inizio della Chiesa. Il suo cammino di fede è in un certo senso più lungo, suo di Maria, dice qua il testo. Lo Spirito Santo è già sceso su di lei, ovviamente, che è diventata fedele, la fedele sua sposa nell'Annunciazione, accogliendo il Verbo di Dio vero, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà, e acconsentendo Maria volontariamente alla rivelazione data da lui, anzi, abbandonandosi tutta a Dio mediante l'obbedienza della fede, per cui rispose all'angelo: Eccomi, come sappiamo, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Il cammino di fede di Maria, che vediamo orante nel cenacolo, è dunque più lungo di quello degli altri i riuniti. Maria li precede, appunto perché già all'inizio ha un contatto con, per così dire, il piano di Dio, va innanzi a loro e li guida per l'appunto, no? Si diceva anche del fatto che Maria sia appunto la prima in realtà apostola, ovviamente, no? Non soltanto madre di Gesù, ma anche la prima apostola, perché è la prima che in qualche modo ha la fede in lui. Il momento della Pentecoste a Gerusalemme è stato preparato, oltre che dalla croce, dove pure lì è presente, dal momento dell'Annunciazione a Nazareth. Nel Cenacolo l'itinerario di Maria si incontra col cammino di fede della Chiesa. In qual modo? Risponde Giovanni Paolo II: tra coloro che nel Cenacolo erano assidui nella preghiera, preparandosi per andare in tutto il mondo, dopo aver ricevuto lo Spirito, alcuni erano stati chiamati da Gesù gradualmente sin dall'inizio della sua missione in Israele. 11 di loro erano stati costituiti apostoli e ad essi Gesù aveva trasmesso la missione che gli stesso aveva ricevuto dal Padre. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Aveva detto agli apostoli dopo la risurrezione, Giovanni 20:21. E 40 giorni dopo, prima di tornare al Padre, aveva aggiunto che quando lo Spirito Santo scenderà su di voi, un passo degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8, mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Questa missione degli Apostoli ha inizio sin dal momento della loro uscita dal Cenacolo di Gerusalemme. La Chiesa nasce e cresce allora, aggiunge il Papa, mediante le testimonianze che Pietro e gli altri apostoli rendono a Cristo crocifisso e risorto. Naturalmente, Maria fa parte della prima fase, appunto, della Chiesa Apostolica, no? Maria non ha ricevuto direttamente questa missione, ma cioè non è tra coloro che Gesù inviò in tutto il mondo per ammaestrare tutte le nazioni quando conferì loro questa missione, come leggiamo in Matteo 28, alla fine praticamente. Del testo, ma era nel Cenacolo, dove gli apostoli si preparavano ad assumere questa missione con l'avvento dello Spirito di verità. Era con loro, quindi era comunque all'interno, naturalmente, della prima comunità cristiana. In mezzo a loro Maria era assidua nella preghiera, leggiamo negli Atti degli Apostoli, come madre di Gesù, sempre negli Atti degli Apostoli, ossia del Cristo crocifisso e risorto. E quel primo nucleo di coloro che nella fede guardavano a Gesù, autore della salvezza, era consapevole che Gesù era figlio di Maria e che ella era sua madre, e come tale era sin dal momento del concepimento e della nascita una singolare testimone del mistero di Gesù, cioè di quel mistero che davanti ai loro occhi si era espresso e confermato con la croce e la risurrezione. La Chiesa dunque, sin dal primo momento, guardò Maria attraverso Gesù, guardò tra virgolette, come guardò sempre tra virgolette Gesù attraverso Maria. Questa fu per la Chiesa di allora e di sempre una singolare testimone degli anni dell'infanzia di Gesù e della sua vita nascosta a Nazareth, quando, come leggiamo nel Vangelo, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E come ovviamente spesso si ricorda tra gli studiosi e i dottori più appassionati ovviamente delle cose di Maria Santissima, che è un fatto che ovviamente gli anni nascosti della vita di Gesù a Nazareth, gli anni dell'infanzia, siano stati tramandati ovviamente alla comunità cristiana della Maria. Era l'unica che ovviamente poteva farlo. Ma nella Chiesa di allora e di sempre Maria è stata, ed è soprattutto colei che è beata perché ha creduto per prima, è la prima per l'appunto delle cristiane. Sin dal momento dell'annunciazione del concepimento, in qualche modo il cristianesimo da questo punto di vista, come qualcuno ha detto, comincia con Maria, no? Cioè è vero che ovviamente comincia con Gesù, cioè il cristianesimo è la rivelazione di Dio che si fa. In qualche modo si immola per la salvezza dell'umanità in Cristo, no? Ovviamente, ma il cristianesimo in senso di fede in Cristo comincia invece con Maria. È la prima credente. Sin dal momento dell'annunciazione, in questo senso, del concepimento, sin dal momento della nascita nella grotta di Betlemme, Maria seguiva passo passo Gesù nel suo materno pellegrinaggio di fede. Anche il suo è per l'appunto un itinerario di fede, no? Dicevamo. Lo seguiva lungo gli anni della sua vita nascosta a Nazareth, lo seguiva anche nel periodo del distacco, nel periodo del distacco esterno, quando egli iniziò a fare e insegnare in mezzo a Israele. Come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, lo seguì soprattutto nella tragica esperienza del Golgota. Ora, mentre Maria si trovava con gli apostoli nel Cenacolo di Gerusalemme agli albori della Chiesa, trovava conferma la sua fede nata nelle parole dell'Annunciazione. L'angelo le aveva detto allora: concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. I recenti eventi del Calvario avevano avvolto di tenebra quella promessa, eppure, anche sotto la croce, non era venuta meno la fede di Maria. Anche da questo punto di vista, Maria è per l'appunto un esempio di cristianesimo. Ella era stata ancora colei che, come Abramo, cioè testimone di fede, ebbe fede sperando contro ogni speranza, come leggiamo nel capitolo 4, versetto 18 della lettera di San Paolo ai Romani. Ed ecco, dopo la risurrezione, la speranza aveva svelato il suo vero volto e la promessa era cominciata a trasformarsi in realtà. Come dicevamo anche già in precedenza, è importante notare come anche in realtà le lettere di San Paolo, di cui non si parla naturalmente, della figura di Maria, sono però lette dal punto di vista proprio della storia della salvezza, una invece attestazione dell'importanza di Maria, perché per l'appunto anche nelle lettere di San Paolo, quindi il documento più importante, potremmo dire anche per l'inizio della storia ecclesiale, in senso proprio, sono in qualche modo disseminate di riferimenti a Maria, no? Vuoi come donna per l'appunto che porta a compimento il nuovo piano di salvezza che Eva aveva tradito, vuoi in qualche modo come colei che per l'appunto ha dato Gesù il Salvatore al mondo. Ed ecco, dopo la risurrezione, la speranza aveva svelato il suo vero volto e la promessa, appunto, aveva cominciato a trasformarsi in realtà. Infatti, Gesù, prima di tornare al Padre, aveva detto agli Apostoli: andate e ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Così, alla fine appunto del Vangelo di Matteo, aveva detto colui che con la sua risurrezione si è rivelato come il trionfatore della morte, come il detentore del regno, che non avrà fine, secondo l'annuncio dell'angelo. Ora siamo al numero 27, agli albori della Chiesa, all'inizio del lungo cammino mediante la fede che cominciava con la Pentecoste a Gerusalemme. Maria era con tutti coloro che costituivano il germe del nuovo Israele, era per l'appunto all'interno della Chiesa. Era presente in mezzo a loro come una testimone eccezionale del mistero di Cristo e la Chiesa era assidua nella preghiera insieme a lei, che è per l'appunto la donna di preghiera per eccellenza, no? E nello stesso tempo la contemplava, tra virgolette, alla luce del Verbo fatto uomo. Così sarebbe stato sempre. In qualche modo Maria è anche colei che per l'appunto introduce alla contemplazione, no? Contemplando Maria si contempla la vita di Gesù, come si vede anche dal Rosario. Così sarebbe stato sempre, che è una preghiera contemplativa. In qualche modo si approfondisce così il legame che c'è per l'appunto tra Maria e la Chiesa, no? Infatti, specifica ancora Giovanni Paolo II, quando la Chiesa penetra più profondamente nell'altissimo mistero dell'incarnazione, pensa alla Madre di Cristo con profonda venerazione e pietà, perché c'è lei in qualche modo che lega Cristo e la Chiesa. Maria appartiene indissolubilmente al mistero di Cristo e appartiene anche al mistero della Chiesa sin dall'inizio, sin dal giorno della sua nascita, alla base di ciò che la Chiesa è, sin dall'inizio, di ciò che deve continuamente diventare. Di generazione in generazione, in mezzo a tutte le nazioni della terra, si trova colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Proprio questa fede di Maria, che segna l'inizio della nuova ed eterna alleanza di Dio con l'umanità in Gesù Cristo, questa eroica sua fede precede la testimonianza apostolica della Chiesa e permane nel cuore della Chiesa, nascosta come uno speciale retaggio delle rivelazioni di Dio. In qualche modo Maria è per l'appunto l'inizio proprio, no, della predicazione della Chiesa. È lei, per così dire, che dà inizio per l'appunto alla testimonianza di fede, alla nuova alleanza per l'appunto, no? Tutti coloro che di generazione in generazione, accettando la testimonianza apostolica della Chiesa, partecipano a quella misteriosa eredità, in un certo senso partecipano alla fede di Maria, perché è la fede in Gesù, come figlio di Dio. Le parole di Elisabetta beata, quella che ha creduto, in qualche modo lo attestano anche, no? Continuano ad accompagnare la Vergine anche, lo vedremo, nella Pentecoste, cioè nella discesa dello Spirito Santo. La seguono di età in età, dovunque si estenda, mediante la testimonianza apostolica, il servizio della Chiesa, la conoscenza del mistero salvifico di Cristo. Così si adempie la profezia del Magnificat. tutte le generazioni, aveva detto Maria in quell'occasione, mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Luca 1,48. Infatti, la conoscenza del mistero di Cristo, consegue la benedizione della madre sua, nella forma di speciale venerazione per la Theotokos, cioè colei che è stata definita madre di Dio, pubblicamente dalla Chiesa ufficialmente come dogma di fede. Ma in questa venerazione è sempre inclusa la benedizione della sua fede, perché la Vergine di Nazareth è diventata beata soprattutto mediante questa fede, secondo le parole di Elisabetta durante la visitazione. Coloro che ogni generazione, fra i diversi popoli e nazioni della terra, quindi accolgono con fede il mistero di Cristo, Verbo incarnato, Redentore del mondo, non solo si volgono con venerazione, ricorrono con fiducia a Maria come sua madre, ma cercano nella fede di lei il sostegno per la propria fede. Maria è sostegno anche per la fede cristiana di chi viene dopo, no? Guardando a Maria si sostiene, si cerca appunto sostentamento, supporto, no? Per in qualche modo la crescita della propria fede. La propria fede personale, in questo senso, ha anche sempre un legame con Maria. E appunto questa via partecipazione alla fede di Maria decide la sua speciale presenza nel pellegrinaggio della Chiesa, quale nuovo popolo di Dio su tutta la terra. Come dice il Concilio Vaticano II, Maria, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, mentre viene predicata e onorata, chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. È lei stessa che, in qualche modo, accompagnando il Figlio, lo indica. Dicevamo, delle testimonianze di Maria come quella che indica, no? Anche, in senso, materiale, con la mano, la sequela di Cristo, no? Indica quindi il discepolato, la fede nel suo figlio, là per appunto crescita nell'esperienza spirituale cristiana. Perciò in qualche modo la fede di Maria, sulla base della testimonianza apostolica della Chiesa, diventa incessantemente la fede del popolo di Dio in cammino, delle persone, delle comunità, degli ambienti, delle assemblee e infine dei vari gruppi esistenti nella Chiesa. È una fede che si trasmette a un tempo mediante la conoscenza e il cuore. Si acquista o riacquista continuamente mediante la preghiera, proprio perché Maria è donna di preghiera, no? È in qualche modo l'esempio della preghiera cristiana, incessante, piena di fiducia e umile. Perciò, anche nella sua opera apostolica, la Chiesa giustamente guarda a colei che generò Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine, per nascere e crescere anche il cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. Oggi, che in questo pellegrinaggio di fede ci avviciniamo al termine del secondo millennio cristiano, la Chiesa, mediante il Magistero del Concilio Vaticano II, richiama l'attenzione su ciò che essa vede in se stessa, come, tra virgolette, dal testo, del Concilio, un solo popolo di Dio radicato in tutte le nazioni della terra. E ancora, sulla verità secondo la quale tutti i fedeli, anche se sparsi per il mondo, comunicano con gli altri nello Spirito Santo. Il Concilio qui vuole in qualche modo mettere anche un accento sulla vita di grazia come vita nello Spirito Santo, no? Sì che si può dire che in questa unione si realizza il continuo mistero della Pentecoste, la vita in realtà della pienezza dello Spirito Santo, dove però anche qui Maria è presente, no? Come colei che prega, la donna orante, in preghiera assidua con gli apostoli nel cenacolo, no? Nello stesso tempo, gli apostoli e i discepoli del Signore in tutte le nazioni della terra sono, tra virgolette, come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, assidui nella preghiera insieme con Maria, la madre di Gesù. Quindi Maria, da questo punto di vista, diventa per l'appunto l'esempio della preghiera incessante, no? Lo dice proprio anche il testo. testo che è un testo importante nella Bibbia, no? Perché gli Atti degli Apostoli, come sappiamo, sono il testo che racconta l'unico, anzi, per importanza e anche per autorevolezza, perché per l'appunto scritto anche da San Luca, la vita della Chiesa ai suoi albori. E quindi Maria è all'inizio, in modo chiaro, di questa vita, no? Costituendo di generazione in generazione il segno del regno, che non è di questo mondo, essi sono anche consapevoli che in mezzo a questo mondo devono raccogliersi con quel re, con la R maiuscola, al quale sono state date in eredità le genti, Salmo 2,8, al quale il padre ha dato, tra virgolette, il trono di Davide suo padre, sicché egli regna per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. In questo tempo di vigilia, Maria, mediante la stessa fede che la rese beata, specialmente dal momento dell'Annunciazione, è presente nella missione della Chiesa, presente nell'opera della Chiesa che introduce nel mondo il regno del suo figlio. È quindi in qualche modo colei che accompagna noi fedeli cristiani all'interno della Chiesa stessa, no? Come presenza proprio materna. Questa presenza di Maria trova molteplici mezzi di espressione al giorno d'oggi, come in tutta la storia della Chiesa. Diversi sono d'altronde innumerevoli in tutto il mondo da questo punto di vista le attestazioni, no? Qui sì, veramente si vede come in realtà a volte la fede dei popoli abbia in qualche modo poi preceduto il pronunciamento poi pubblico della Chiesa a livello di istituzione, no? Cioè, come si dice anche per il dogma dell'Immacolata Concezione, è stato sì ovviamente proclamato nel XIX secolo, nel 1800, ma è convinzione diffusa che ovviamente il popolo cristiano credesse già all'Immacolata Concezione di Maria secoli e secoli prima. Possiede anche multiforme raggiudizione mediante la fede e la pietà dei singoli fedeli, mediante le tradizioni delle famiglie cristiane o chiese domestiche, delle comunità parrocchiali o missionarie, degli istituti religiosi, delle diocesi, mediante insomma la forza attrattiva e radiante dei grandi santuari, i grandi santuari mariani non a caso, che ancora oggi sono in qualche modo coloro che introducono spesso proprio alle esperienze di fede, nei quali non solo individui o gruppi locali, ma a volte intere nazioni e continenti cercano l'incontro con la Madre del Signore, con colei che è beata perché ha creduto, è la prima tra i credenti e perciò è diventata madre dell'Emanuele, il Dio con noi. E quindi questo è in definitiva il richiamo della terra di Palestina, patria spirituale di tutti i cristiani, perché è patria del Salvatore del mondo e di sua madre. Questo è il richiamo dei tanti templi che a Roma e nel mondo la fede cristiana ha innalzato lungo i secoli. Questo è il richiamo di centri come Guadalupe, Lourdes, Fatima e degli altri sparsi in diversi paesi, tra i quali come potrei non ricordare quello della mia terra natale, Yashin Agora, cioè Częstochowa. Si potrebbe forse parlare di una specifica geografia della fede e della pietà mariana, che comprende tutti questi luoghi di particolare pellegrinaggio del popolo di Dio, il quale cerca l'incontro con la Madre di Dio per trovare, nel raggio della materna presenza di quella che ha creduto, il consolidamento della propria fede. Infatti, nella fede di Maria, già all'Annunciazione, compitamente ai piedi della croce, si è riaperto da parte dell'uomo quello spazio interiore nel quale l'Eterno Padre può colmarci di ogni benedizione spirituale, lo spazio della nuova ed eterna alleanza. Come recita il Messale Romano, anche nella formula della consacrazione del calice durante la Messa. Questo spazio sussiste nella Chiesa, che è in Cristo, un sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Nella fede che Maria professò nell'Annunciazione come servo del Signore e nella quale costantemente precede il popolo di Dio in cammino su tutta la terra, la Chiesa senza soste tende a ricapitolare tutta l'umanità in Cristo capo, nell'unità dello Spirito di Lui. E quindi, come vediamo, Maria è al centro di questo legame, no? Lo è perché il mistero dell'incarnazione si apre proprio con Maria durante l'episodio dell'Annunciazione, continua poi con in qualche modo la crocifissione, quindi con la presenza di Maria sul Golgota, e poi ancora prosegue con la Pentecoste, quindi come abbiamo sentito continuamente la preghiera assidua di Maria che accompagna gli apostoli in attesa dello Spirito Santo, per cui Maria è anche all'inizio della Chiesa apostolica. E sono tre momenti su cui poi più avanti anche il testo tornerà, perché come vediamo, e forse qui si comprende un po' meglio, Maria è qualcosa che non è in qualche modo stato aggiunto successivamente, ma fa parte proprio dell'esperienza cristiana fin dall'inizio, no? È in qualche modo colei che, lo abbiamo sentito dal Vangelo, poi dalle lettere di San Paolo, poi dagli Atti degli Apostoli, si trova raffigurata nei testi fondamentali che raccontano la storia della salvezza, no? È una presenza discreta, è una presenza talvolta certamente silenziosa, perché è una presenza di mediazione. Maria non deve parlare perché parlano le opere del Figlio, e i fedeli, l'umanità deve guardare al Figlio. Anche da questo punto di vista Maria è quindi per l'appunto un esempio di fede, e anzi appunto colei che guida la fede, no? Perché come dice Elisabetta, è in qualche modo colei che sempre sarà chiamata beata proprio in virtù della sua fede, beata perché ha creduto, no? E noi oggi ci fermiamo qui, era il numero 28, ma la prossima volta proseguiremo portando in realtà invece l'attenzione su quello che è anche il cammino della Chiesa nel corso dei secoli, e naturalmente anche su l'approfondimento proprio di quello che è il testo adesso citato, il testo fondamentale, diremo in realtà poi per ogni meditazione mariana, cioè il Magnificat. Io vi ringrazio oggi per l'ascolto e per l'attenzione, e vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti da Mare Ebrahim, e a risentirci.